Beh, intanto grazie dell'invito, grazie alle persone che sono qui
Bisogna che alzi un po' il volume.
questo per me è un po' un problema, non abbiamo microfoni, vero? Ci provo. E appunto grazie dell'invito e invito in un contesto che sento amico, perché da qui sono nate una serie di cose e grazie della presentazione, è stata perfetta. A questo punto io potrei anche fare solo degli esempi perché il filo è quello, quindi mi è piaciuta molto l'impostazione, il percorso che lei ha accennato nella sua presentazione. Perché è quel percorso lì in cui siamo impegnati. E, non so, si potrebbe cominciare da molte parti un discorso su questa questione dell'etnopsichiatria, in particolare di questo taglio che io e gli altri con cui lavoro abbiamo dato, chiamandola etnopsichiatria radicale, per distinguerla. Non polemicamente, non per svalutare chi lavora in altro modo, ma per chiarire, per evitare confusione, anche perché una delle intenzioni di chi lavora nei settori in cui lavoro io, che sia nel campo psicopatologico, nel campo filosofico, nel campo antropologico, è sempre quello di valorizzare le diversità, cioè la cosa che ci è più aliena è di mescolare e fare marmellate, no? In tutti i sensi. Quindi, per esempio, rispetto alle dinamiche globalizzanti, omogeneizzanti, siamo molto diffidenti perché uno dei principi base, direi proprio biologici, se si potesse dire, che condividiamo con esperti di altri mondi, come i guaritori africani o altri iniziati di altri mondi, è che solo nella diversità e nella diversità conservata e messa a confronto, attorno a uno spazio vuoto che avvengono le dinamiche della vita, no? Cioè solo, come avete presente una batteria di automobile, no? C'è un più e un meno, sono due diversità, due poli che devono restare distinti. Se da lì deve scaturire dell'energia creativa, se no è acqua piatta e come sappiamo l'acqua piatta alla lunga marcisce, non contiene vita, no? Quindi per noi la diversità è importante, anche nel campo etnopsi la consideriamo una risorsa, nel senso che non c'è in etnopsichiatria un vertice in Italia, in Europa, nel mondo, in America, tipo la psichiatria appunto della nordamericana attuale, no? Che detta legge, detta ciò che è giusto, ciò che non è giusto. Ci sono varie persone, vari movimenti che lavorano sotto questa etichetta di etnopsichiatria e poi vedremo un po' che cosa significano. Ma dentro questo ambiente il lavoro che io faccio insieme ad altri è verso appunto etnopsichiatria radicale, radicale perché prima di tutto mette sul tavolo le nostre radici, cioè questa è la cosa fondamentale, no? Non è che siamo particolarmente interessati solo alle radici degli altri, no? A capire perché un nero africano, un indiano amazzonico ragiona in quel modo, scoprire le sue ragioni, ma abbiamo anche bisogno ogni volta di ripercorrere le nostre radici e questo è un esercizio molto interessante e non sempre facile. Il punto, nella sua presentazione aggiungerei solo una cosa che dall'anno scorso, perché è importante, che dall'anno scorso abbiamo aperto la prima scuola di etnopsicoterapia approvata dal MIUR per medici e psicoterapeuti. È importante perché da quando questa storia dell'etnopsichiatria in Italia è cominciata, e siamo attorno, le prime citazioni sono in Ernesto De Martino della parola etnopsichiatria, ma comincia a svilupparsi dal campo, diciamo, psichiatrico, psicodinamico, psicoanalitico, solo verso gli anni Ottanta. Da allora ad oggi sono passati 30 e passa anni e c'è sempre stato questo punto interrogativo: come la si insegna questa cosa qua? Come si può insegnare a qualcuno a diventare etnopsichiatra o etno, nel senso che intendiamo noi, o etnopsicoterapeuta? Che tipo di percorso queste persone devono fare per poter essere? Quindi stiamo concludendo il primo anno di questo insegnamento, che è un'esperienza estremamente interessante sia per i docenti che per i discenti. E in questo lavoro ci stiamo rendendo conto che concettualizzare, fondare, cioè non ex novo, perché non c'è niente di ex novo, c'è solo da mettere insieme delle cose, ma fondare nel senso di fare delle fondazioni che tengano una costruzione in Italia oggi su questo, noi abbiamo tre radici, tre fondamenti. Il primo fondamento è l'antropologia de Martiniana. Rileggendo De Martino e a parte la grandezza della persona, la statura della persona, dell'intellettuale, dell'uomo, ma anche il numero di intuizioni che portano, che sono tuttora assolutamente pertinenti e valide in un approccio etnopsichiatrico. Quindi antropologia, in particolare antropologia italiana, evidentemente non solo, ma visto che siamo in Italia e visto che amiamo le specificità, le diversità e non le confusioni globalizzanti, sviluppiamo un discorso sull'etnopsichiatria italiana. Allora, se dobbiamo ragionare di etnopsichiatria italiana, il fondamento dal lato antropologico e etnoantropologico è De Martino, non solo, evidentemente. Poi un'altra parte viene dalla psichiatria, ovviamente. Viene dalla psichiatria, e anche qui in Italia noi abbiamo una specificità forte nel campo etnopsi. Parliamo partendo solo da Bologna. Quando io ho studiato Bologna con Gentili, l'impianto era di tipo fenomenologico, si legava a tutta una tradizione fenomenologica in psichiatria, in psicoterapia e in filosofia, che è una tuttora fondamentale per noi, no? Per quanto sia stata poi discussa, elaborata e perfezionata, resta questo legato a questo concetto di presenza di De Martino, di crisi della presenza, è legato a questa sospensione del giudizio e tentativo di leggere dall'interno la dinamica del vivente che abbiamo di fronte, è fondamentale. Quindi abbiamo già queste due basi, ma in più c'è la storia della chiamiamola antipsichiatria, no? Anche se è un termine non tanto italiano, perché l'antipsichiatria è prevalentemente inglese, no? Per dirne una, io mi ricordo Pier Francesco Galli tanti anni fa, quando sono tornato dalla Svizzera, in un incontro a Vietri, mi sembra, sul mare, con Marianna Bolco, anche noi giovani che venivamo fuori appena in specializzazione di psichiatria, quindi in cerca di cose, l'incontro con Ronald Laing in una partita ping pong che ci sedusse completamente, perché vinse tutte le partite pur essendo strafatto di marijuana, per cui non si sa come facesse a essere così perfetto e così preciso in quella situazione. Ma tutto il lavoro basaliano, e nella prima parte, cioè nella parte, diciamo, eroica della rivoluzione, no? Cioè quando il movimento psichiatrico di abolizione dei manicomi era fortemente articolato, innestato in una movimento sociale collettivo di rimessa in discussione dei fondamenti e in particolare di critica della cultura borghese, no? Le posizioni basaliane all'inizio sono delle posizioni totalmente rivoluzionarie, non è soltanto il problema di chiudere i manicomi, il problema è di mettere in discussione quello che lui chiamava la razionalità borghese, quindi l'intera organizzazione di una società che produceva disagio, no? Tutta quella storia, rileggendo Basaglia oggi, a parte gli ultimi periodi della sua vita in Brasile, e quando è andato in Mozambico, è andato in giro a vedere le cose, ma rileggendo quello che scriveva, molte cose sono, secondo me, totalmente pertinenti, attuali a un'impostazione etnopsichiatrica italiana. E poi, infine, il terzo piede è legato alla etnopsichiatria d'origine francese, rivista, emendata da alcuni aspetti, sviluppata sotto altri aspetti. Mi riferisco in particolare all'esperienza di Henri Colombe in Dakar e poi in seguito a Nizza, mi riferisco all'esperienza di Georges Devereux, che è francese di lingua nell'ultima parte della sua vita, poi non era nativo francese, ma tutto il suo lavoro con gli indiani Mohave del Nord America e con i Sedang Moi in Vietnam, e la sua diciamo potenza di psicanalista, di intellettuale psicanalista, che aveva come sfondo questa convinzione che solo la psicanalisi poteva istituire, la psicanalisi freudiana, la società di psicanalisi, poteva istituire una scienza della psiche, quindi rigorosissimo, uomo di una erudizione infinita, che ha cominciato appunto come facendo studi di altro tipo, poi come etnoantropologo, poi cercando di diventare psicanalista, fatigato, non so se avete visto quel film che gira adesso, Jimmy P, no? Guardatelo.
Sì.
Io l'ho fatto venire in DVD perché non c'era modo. Non è granché, però insomma un po' l'idea del personaggio lo dà.
È più bello leggere,
molto più bello, ma è anche molto bello pensarlo come uomo, no? Morto da solo, lasciato più o meno un grande fumatore, praticamente in miseria, ma con degli scaffali giganteschi. Ciao Mariano.
Ciao Piero.
Ti ho appena citato a proposito di una partita di ping pong a Vietri 30 anni fa con Ronald Laing in tanto comunque. E quindi ha lasciato questi enormi raccoglitori pieni di schede di lettura, dove andava a prendere tutte le cose che lui stava leggendo che potevano in qualche modo permettergli di costruire una scienza dell'umano, no? Poi il passaggio da Devereux a Nathan, la rottura tra Nathan e Devereux per tutta una serie di motivi molto interessanti che stiamo scavando, perché sono particolarmente aiutano a capire, no? Cioè, quali sono stati i passaggi fondamentali in questa disciplina. Poi la parabola nataniana fino alla sua uscita dal campo dell'etnopsichiatria, però lì dentro in Nathan, in Devereux e in Colombe ci sono delle matrici fondamentali per il discorso che facciamo. Quindi partendo da, se dovessimo partire da così lontano in questa storia, no? Cioè per quello che mi riguarda dagli anni 70 ad oggi, tutto questo passaggio, questa parabola, questo percorso mi ha portato a me come ad altri a attivare o a collaborare a alcune iniziative cliniche che appunto, a parte la scuola di formazione in etnopsicoterapia, tra l'altro interessante perché l'abbiamo presentata al MIUR ed è stata veramente un'esperienza antropologica, cioè arrivare al MIUR in 3 o 4 o 5 che eravamo, portando un progetto di scuola di etnopsicoterapia, e trovare questa sala con questo grande tavolo ovale con sedute attorno una ventina o una quindicina di rappresentanti delle istituzioni PSI, cioè sono dello Stato, cioè sono le istituzioni che decidono chi può, sul versante laico, perché sul versante religioso ci penso un'altra istituzione che è la Chiesa, ma sul versante laico chi è autorizzato a mettere mano alla sofferenza, al dolore non fisica, non immediatamente medica degli umani, no? Quindi c'era questa commissione che doveva decidere questo. Noi ci siamo seduti, abbiamo spiegato la nostra cosa e ci hanno detto, la prima obiezione è stata: sì, voi volete formare degli etnopsicoterapeuti, bravissimi, però questi poi sanno curare i marocchini, i neri africani, i bengladeshi, i peruviani, e come sanno curare la figlia del borghese dei Parioli anoressica? E noi abbiamo risposto: guardate che però non è che per noi etnici sono solo i rossi, i gialli, i verdi, per noi etnici sono tutti, noi siamo etnici, noi siamo un popolo particolare, no? Noi siamo un mondo particolare. Qual è ethnos in greco? Vuol dire parte di un tutto, no? Una parte specifica di un tutto. Noi siamo come gli altri, esattamente come gli altri. Buffa questa posizione a livello di un vertice di Stato, nazione, che dovrebbe avere uno sguardo sul mondo dove la molteplicità degli stati nazione è una specie di molteplicità di mondi, no? Considerare che noi, e allora lì è a partire da lì che comincia il lavoro dell'etnopsichiatria, no? Quella almeno che a me interessa. E provo a farvi vedere alcune che dobbiamo vedere in bianco e nero, poi non so, vediamo se ci servono oppure no. Cioè il primo punto di partenza, il punto di partenza critico dal punto di vista proprio epistemologico, è il fatto che noi partiamo, noi psichiatri, psicologi, psicanalisti, partiamo convinti di far parte di un gruppo di esperti che hanno la possibilità di parlare a nome del genere umano. Cioè abbiamo la presunzione di essere universalisti, cioè attraverso la nostra scienza, la nostra storia che comincia dalla Grecia e prima ancora dalle migrazioni che sono scese in Grecia dai Veda nei millenni precedenti, ma tutta questa storia che viene giù dalla Grecia, poi viene in Europa, costruisce tutto il passaggio Aristotele, Cartesio, tutto questo, l'illuminismo, la rivoluzione francese, i diritti umani, il concetto di individuo, di libertà individuale, tutta questa roba qui è storia nostra, che la nostra potenza, diciamo, scientifica, tecnica e militare ed economica ha per un certo periodo di tempo diffuso nel mondo, ha cercato di portare nel mondo come insegnamento agli altri. Ma non si può fare se uno vuole, se uno ha un'intenzione imperiale, perché no? Se ha la forza, le armate, i sistemi, le tecniche sottili per cambiare la mentalità della gente, far dimenticare le storie, far lasciare fuori loro le cose a cui sono attaccati, certo che si può fare. Si può uniformare il mondo, in parte è qualcosa che forse, purtroppo dal mio punto di vista, in parte sembra che possa accadere, no? Però non è questo, cioè non è così, è una presunzione, è un abuso dal punto di vista scientifico. Allora, se noi risaliamo alla nostra storia, ecco, etnopsichiatria radicale, no? Ernesto Di Martino dice: quando vi trovate davanti allo scandalo etnografico, sospendete il giudizio, tornate indietro sul vostro percorso, sulla vostra storia, fino al punto in cui la vostra strada e quella di quello che avete di fronte si sono biforcate, e a quel punto lì guardatelo e cercate di capire, no? Quindi percorsi paralleli, nessun giudizio, guardando chi abbiamo di fianco, e cercare di capire a partire dal punto in cui ci siamo biforcati, separati. Ci vorrebbe un lavoro di un mese per percorrere insieme tutta la strada che è costruito, e poi non basterebbe neanche. Però guardiamo quella che riguarda le nostre discipline. La psicologia nasce alla fine dell'Ottocento a Lipsia, Sassonia, Germania, nel laboratorio di Wundt, e è una psicologia sperimentale. Studia le percezioni, le sensazioni, i riflessi, tutto ciò che c'è in qualche modo di automatico, i tempi di reazione nella macchina umana, costituita in parte da materia e in parte da funzioni. La psichiatria, il nome fu coniato da un medico tedesco, Ryle, nel 1800. La pratica clinica nasce come terapia morale con Pinel tra il 700 e l'800 a Parigi. Tra il 700 e l'800 a Parigi, voglio dire, non è una data con un'altra, cioè succedevano cose importanti, e lì nasce la psichiatria. Quindi psicologia e psichiatria siamo all'inizio dell'Ottocento. È una storia di un paio di secoli, 800, 900, adesso siamo nel 2000. Dietro questa discipline, tecniche, sperimentazioni, sta un'idea di uomo, un'immagine di uomo che nel nostro mondo viene da lontano. Se voi avete l'occasione di andare nei musei di Atene, vedete come sono raffigurati gli esseri umani, uomini e donne, nei musei, e da lì in poi come tutta questa rappresentazione artistica anche dell'umano si è evoluta fino ad oggi, potete avere un'idea di come noi pensiamo di essere, no? Come la nostra storia ha prodotto l'idea che noi abbiamo di noi stessi. Questo è Leonardo da Vinci, e questo uomo nudo, individuo, chiuso in due forme geometriche, riassume secondo me abbastanza bene il tipo di immagine del vivente umano che noi siamo andati costruendo attraverso la nostra storia. Storia stupenda, ma una tra le altre però. Tra l'altro, già in Grecia non era così detto, no? Ancora nella Grecia arcaica, e anche non nella Grecia classica, c'erano per esempio esseri a parvenza umana che però non erano del tutto umani, no? Che avevano delle zampe, dei piedi, delle parti animali. Cioè c'era ancora qualcosa nella rappresentazione degli esseri che poneva attenzione alle ibridazioni, alle metamorfosi, alle complessità delle forme del vivente. Poi c'è stato l'evoluzionismo, no? Cioè il lavoro di Darwin e dell'evoluzionismo. È stata una grandissima, pensate alla rivoluzione francese, all'illuminismo, alla sottrazione a un impianto, a un clero che era diventato un sistema di potere politico ed economico, sottrazione al clero del discorso sull'origine della specie, no? E invece il fatto che entri dentro un altro tipo di prospettiva, che è quella darwiniana. Solo che la prospettiva darwiniana ha un limite, nel senso, tanto prima o poi tutti sarebbero passati da lì. Cioè la prospettiva darwiniana è quella di una semiretta ascendente, in cui ovviamente noi siamo alla sommità e tutti devono percorrere la stessa retta, cosa che oggi nessuno più crede nell'ambito della scienza, nel senso che tutte le persone che lavorano in paleoantropologia sanno che il percorso non è così, ma è un percorso dendritico, ci sono una quantità di bivi e viaggiamo in parallelo su altre strade che hanno la stessa complessità, la stessa maturità, la stessa dignità, la stessa ricchezza, ma sono solo diverse. Non è che sono prima di noi o dopo di noi, sono su un binario di fianco, perché si sono trovati ad evolvere in ambienti completamente differenti, in fasi storiche diverse, su motori interni di gruppo, di popolo completamente diversi. Però pensate quanto il darwinismo banalizzato può avere sostenuto l'idea imperiale, no? Cioè della universalità e del diciamo, compito di civilizzazione del mondo. E da lì poi è cominciato, rispetto anche a tutto questo, l'idea che noi siamo degli esseri viventi che dispongono di una psiche, cioè di una psiche, cioè che hanno una componente immateriale, non materiale, non somatica, che a loro in qualche modo appartiene, che sta dentro in qualche modo a loro e che si tratta di cercare di svelare, di stanare, no? E di lavorare, ben inteso. Dal punto di vista della psichiatria, Kraepelin, Emil Kraepelin, all'inizio del Novecento, cercò di costruire delle categorie nosologiche, cioè si erano separati nei grandi asili i folli dai delinquenti, dai malati, adesso c'era questa massa di persone che rientrava sotto questa categoria di follia, si trattava di fare un po' d'ordine e Kraepelin ci si è messo a buzzo buono. E devo dire che a volte si trascura il fatto che Kraepelin era anche un poeta, scriveva anche poesie, quindi aveva un approccio non così duro e schematico come a volte si pensa, no? È molto interessante la storia del viaggio di Emil con il fratello Karl che se ne vanno a Java. Il fratello è un appassionato di botanica e scoprono che a Java c'è un giardino botanico stupendo fatto dagli olandesi, dove ci sono tutte le varietà tropicali di piante possibili e immaginabili, e insieme lì vicino c'è un manicomio sempre fatto dagli olandesi, con ricoverati sia degli olandesi coloni impazziti sia dei nativi. E quindi i due fratelli partono insieme, fanno questo viaggio in nave, vanno a Java, tutti e due per verificare la tenuta delle loro sistemi classificatori. Karl cercando di capire se il sistema di classificazione delle piante, delle forme vegetali reggesse anche un mondo totalmente altro, e Emil per cercare di capire se quello che lui stava costruendo come nosografia poteva valere anche in altri mondi. Non c'è il tempo qui per entrare nel, però è scritto, questa storia è scritta, la trovate in letteratura, per entrare nel merito dei risultati di ciò che loro hanno trovato, ma c'è un punto che è importante, che è questa cosa che poi è passata alla storia dell'incontro di Kraepelin e poi sviluppato da una serie di altri ricercatori con la MOC, che è una forma di un disturbo, una crisi in Malesia soprattutto, molto conosciuta, che Kraepelin e altri all'inizio cercano di interpretare come una forma psicopatologica o di tipo epilettico, di tipo psicotico. Di fatto sono prevalentemente giovani uomini, più nei villaggi interni, diciamo nei villaggi rurali della foresta, giovani uomini che dopo un periodo di crisi che ha qualche aspetto di tipo depressivo a un certo punto partono in una crisi furiosa e con un'arma bianca in mano si mettono a correre per il villaggio, prendono i sentieri della foresta e colpiscono chiunque incontrano cercando di ucciderlo. La cosa era talmente ritualizzata che nei villaggi, nella piazza centrale del villaggio, c'era una picca, una lancia piantata di fianco alla capanna del capovillaggio, e alla sommità della lancia, dopo la punta, dopo una ventina-trentina di centimetri, c'era un asse trasversale legato, perché chi cercava di uccidere il corridore di Amok che lo infilava con la lancia, quest'asse impedisse al corridore di tirarsi la lancia attraverso per raggiungere e uccidere chi portava la lancia. Quindi un furore di cui io ricordo solo alcune cose durante la guerra in Abissinia, quando i mitraglieri italiani non riuscivano a capire perché questi venivano fuori dalle trincee e correvano contro la mitragliatrice e questi cadevano all'ultimo momento, no? Cioè, avevano questa potenza. E allora non tanto Kraepelin, che registra la cosa come un'anomalia non etichettabile, ma altri dopo di lui ricostruiscono lo sfondo mitologico. Questo Amok è un personaggio mitologico ed è in particolare un personaggio mitologico che è dannato in qualche modo, perché uccide, si vendica per una ingiustizia subita contro il padre. Tra l'altro, storie di figli contro i padri, morti di padri ad opera dei figli, insomma, risuona da qualche parte. Quindi Kraepelin fa questo viaggio, impianta la sua nosografia e impianta, apre però questo capitolo che poi si svilupperà enormemente per le ricerche successive, che viene chiamato capitolo delle culture bound syndromes, cioè sindromi che sono presenti solo in alcuni contesti e non in altri. Ovviamente gli psichiatri, gli psicologi, gli antropologi, i ricercatori hanno letto soprattutto le sindromi strane degli altri e non si sono guardati sulle sindromi strane loro, no? Cosa che poi è cominciato a diventare possibile quando invece rappresentanti di tutt'altri mondi e di tutt'altre iniziazioni al mondo sottile, al mondo della psiche, sono venuti in Italia. E allora loro hanno cominciato a domandare come mai, per esempio, nella Toscana di 2 anni fa sono state vendute 23 milioni di confezioni di antidepressivi, quando per esempio per risolvere dei disturbi che nel loro contesto non vedono. Quindi c'è stato poi uno sguardo, diciamo, complementare, non appena, grazie allo sviluppo dei viaggi, delle comunicazioni, eccetera, gli esperti di altri mondi, non gli psichiatri maliani che sono stati formattati dalla psichiatria coloniale francese, né gli psichiatri latinoamericani che sono stati formattati dalla psichiatria nordamericana, ma gli altri aspetti delle cose nascoste, come loro si chiamano, o dell'invisibile, che sono gli iniziati, gli sciamani, i guaritori, gli indovini delle altre tradizioni. Beh, a proposito di esperti e di delle cose nascoste, la storia poi comincia con Freud, no? Qui da noi, perché all'inizio è stato tutto questo tentativo neurologico prevalentemente, di fisico, diciamo, no? Di esplorazione, ma il primo ad aprire una versione europea dell'iniziato alle cose nascoste realmente è Freud, anche e soprattutto per l'esito che poi il suo lavoro ha avuto. E da lì, purtroppo, in una specie di banalizzazione semplicistica e comoda, si è andato progressivamente sviluppando un tipo di approccio psicoanalitico che non tiene conto della apertura visionaria che Freud ha dato all'inizio, no? Nel bene e nel male, proprio per quegli strumenti che aveva all'epoca. Cioè, il fatto che nel suo studio ci fossero, nella sua casa ci fossero una quantità di statuette, reperti archeologici da Babilonia, dalla Grecia, dalla Mesopotamia, dall'America Latina, ci fossero oggetti che venivano che erano rappresentazioni, non sempre ma spesso, poi andarle a vedere si vede anche bene, erano rappresentazioni, concretizzazioni di altri modi di concettualizzare e di vedere l'invisibile, no? Gli dèi, le dee, gli eroi, i miti, no? Poi non so, pensiamo al Totem e Tabù, l'operazione che fa Freud, voglio dire, gli dicono, a un certo punto gli dicono, tra l'altro interessante, c'è una rivista di Bologna dell'epoca che porta delle informazioni interessanti in proposito, ma a un certo punto gli chiedono, ma la psicanalisi ha una Weltanschauung sua, ha una sua visione del mondo? Freud risponde: per carità, no, si riferisce alla scienza. A quel tempo dire si riferisce alla scienza nel contesto culturale dell'epoca chiudeva le porte a qualsiasi altra considerazione, perché la scienza non è una Weltanschauung da questo punto di vista, è l'unico vero approccio alla verità della natura, no? Questa è stata la concezione della scienza che noi abbiamo portato avanti fino ad oggi, in buona parte, anche se oggi, come poi vedremo, è in corso un certo terremoto, no? Però a quel tempo chiedono a Freud: ma questa è, dice no, che ce la facciamo, questa è scienza. Tra l'altro è buffo, perché a me non risulta, nonostante Freud scrive Totem et Tabù, no? Che è un atto di fondazione, pressoché la Bibbia, no? Nel senso che è un atto di fondazione che vuole stare dentro alla scienza, che racconta come gli umani sono diventati umani. Prima erano delle bestie, poi a un certo punto diventano umani. E il passaggio dalla bestialità all'umanità è descritto in Totem et Tabù attraverso tutto un racconto che ha degli aspetti totalmente geniali e degli aspetti oggi totalmente improponibili. Però da questa posizione, diciamo, tra l'altro a me non risulta, da quanto io so, forse mi sbaglio, che Freud abbia mai messo sul suo lettino, nel suo studio di Vienna, un pastore corso, un pescatore della Normandia, della Bretagna, un contadino francese, no? Mi risulta che c'era un giro di più o meno di gente molto intelligente, molto colta, che circolava tra gli psicanalisti dell'epoca e che appartenevano tutti, o più o meno tutti, alla borghesia o addirittura all'alta borghesia intellettuale dell'epoca. Quello che De Verrey dice a un certo punto, per negarlo subito dopo, che forse l'impianto freudiano può essere accusato di essere etnico, nel senso che è stato costruito su una tribù di nevrotici viennesi dell'epoca, è un'obiezione che si può confutare, ma che si può porre, no? Da questa roba qui, da questa diciamo costruzione etnica, perché è etnica, non è solo locale della Mitteleuropa dell'epoca, eccetera, della storia in quel periodo, ma è anche a livello dei gruppi sociali, delle classi sociali, è etnica, anche per il solo fatto, quante volte anche poco tempo fa gli psicanalisti sanno, o gli psicoterapeuti sanno, che ci sono delle persone non psicanalizzabili, che non sono adatte al setting, no? Sul quale il lavoro della verbalizzazione, dello slegare le lingue per andare a far venire fuori il profondo, non funziona, no? Dove tutto si svolge più a un livello direttamente somatico. E da questa storia di Freud viene fuori un passaggio fondamentale per l'etnopsichiatria. A parte che già Totem et Tabù è un passaggio fondamentale per l'etnopsichiatria, nel senso che l'etnopsichiatria ne prende la distanza, no? Ma per esempio c'è Edipo. Allora, quando Freud, questa è un'immagine dal Pasolini, no? Dall'Edipo di Pasolini, quando Freud postula che l'Edipo è il passaggio necessario di ogni essere umano per diventare umano, sano, adulto, completo, tra gli antropologi e gli etnologi c'è qualche problema. Il primo a avere qualche dubbio e qualche problema è Malinowski, che se ne va nelle sue isole del Pacifico e non trova questa, la configurazione come descritta, non c'è la configurazione familiare come descritta, e quando torna, e quindi non c'è neanche l'Edipo come descritto, ovviamente la famiglia dei nativi delle isole del Pacifico non sono le famiglie della borghesia viennese, mi sembra ovvio, e quando Malinowski torna e pubblica, e Freud si sente a doversi difendere, a dover difendere la sua teoria nella sua presunzione universalista, perché lui poteva perfettamente dire: io vado benissimo con i viennesi qui, cioè di là non so cosa succede, ma voleva fare scienza valida per tutto il mondo, no? Voleva fare questo, un progetto gigantesco, no? Allora cosa fa Freud? Manda Geserolheim, che era un antropologo ma uno psicanalista, psicanalizzato dai gruppi ufficiali, lui stesso, lo manda in Australia per vedere se con gli aborigeni australiani Geserolheim riesce a raccogliere elementi per confutare la confutazione di Malinowski. Per cui c'è Maretta in questa storia qui, no? Che purtroppo, questo è Malinowski, è un bel tipo, con stivali alti, scriverà poi nei suoi diari le sue sofferenze, dove fare il terreno tra i selvaggi. E questo è Roheim e sua moglie, che sono appunto partiti a cercare di fare il controcanto a Malinowski. Questo succedeva nel campo della scienza, e siamo qui più o meno all'inizio dei primi decenni del Novecento, ma c'era già stato, e poi ci saranno sempre di più. E qui si apre il secondo filone dell'etnopsichiatria. C'era già stato chi andava a cercare gli altri non per vedere se gli strumenti psichiatrici funzionavano su di loro, ma per capire come questi altri vivevano, come questi altri curavano. C'è un esempio storico, 1520, di Cabeza de Vaca, non so se voi lo conoscete, se non lo conoscete cercate di conoscerlo via internet. Cabeza de Vaca è un tesoriere portoghese del 1520 che parte con alcune navi dal Portogallo per colonizzare una parte del nuovo mondo, e fanno un naufragio. Prima arrivano, poi fanno un naufragio. C'è un suo diario bellissimo. Fanno un naufragio e loro finiscono in tre: Cabeza de Vaca, due altri spagnoli e uno schiavo marocchino che avevano con loro. E fanno 2000 km a piedi in 8 anni, attraversando dalla Florida, scendendo tutto fino ad arrivare al fondo del Messico, prima di incontrare degli altri spagnoli. Quando arrivano dagli altri spagnoli, gli altri spagnoli danno a Cabeza de Vaca un vestito. Cabeza de Vaca lo prende e se lo mette dopo 30 giorni, 25 giorni, perché non è in grado di sopportarlo. Gli danno un letto, dorme per terra per 10-15 giorni. Ma in tutto questo viaggio che ha fatto, questi 2000 km a piedi, dovendo, non avendo niente, che dovendo appoggiarsi ai nativi, quindi schiavizzato da loro all'inizio, poi adagio adagio comincia a interessarsi, lui aveva dei rudimenti di medicina, comincia a interessarsi di qua come questi curano, ci mette insieme le sue notizie mediche, erboristiche, diventa un grande guaritore, fa tutto questo ultimi anni di viaggio con un codazzo di pazienti e di discepoli nativi che vogliono imparare. Quando finalmente trova gli spagnoli, la missione che incontra è una missione che aveva come compito prendere degli schiavi per costruire cattedrali e le città spagnole, e quindi vogliono prendere i suoi, quelli che lui aveva con sé, e lui si rifiuta, impazzisce, viene spedito poi incatenato. Insomma, cioè è una storia complicata, però nel suo racconto, nel suo diario, già si vede in opera un'intelligenza che non abdica alla capacità logica, non abdica alla mentalità, diciamo, scientifica dell'epoca. A quell'epoca l'erboristeria in Spagna, Portogallo, Europa era sviluppatissima, cioè. Comincia a capire come si può lavorare con il sistema dell'altro. cioè cerca di trovare dei ponti per capire come si può in certi casi mescolare il suo sapere medico, diciamo infermieristico, con la sua iniziazione che lui progressivamente ha da parte degli sciamani locali, degli iniziati locali. C'è un bel film anche qui che si chiama Cabeza de Vaca, che è stato girato da un regista messicano, si trova solo in spagnolo, non è mai stato, ma con sottotitoli in francese, fatto da questo regista messicano visionario, trovo bellissimo, che racconta la storia di quest'uomo, ma in particolare illustra, il regista messicano, illustra in due o tre momenti questo innesto, questa ibridazione tra un sapere, tra due saperi diversi. Sono un paio di momenti, un paio di sequenze che secondo me sono geniali per la lettura della complessità del lavoro dello sciamano locale e per la lettura di che tipo di relazione traumatica è per un rappresentante del nostro mondo esporsi sul serio a una relazione con un iniziato, le cose nascoste di un altro, su un altro sistema. Molto rapidamente, dicevo prima, Ernesto De Martino, tarantismo. Il tarantismo, il dispositivo come tale non era una malattia, ma un momento di reintegrazione, un ordine tradizionalizzato di possibili efficacie simboliche. Ernesto De Martino parte e costruisce questa grande equipe multidisciplinare per andare a svelare il mistero del tarantismo, lo studia a fondo e quando ha finito di studiarlo deve accettare il fatto che non esiste un fatto naturale, che è il tarantismo di per sé, che non è un essere di natura, la possessione della taranta, ma è un essere di cultura perché è il prodotto tra una sofferenza matriciale di alcune donne e un dispositivo che nel corso dei secoli, dei millenni, è andato perfezionandosi, capace di prenderlo in carico. Quello che viene fuori è il risultato di un dialogo tra una sofferenza e un dispositivo che se ne occupa. Quindi cade la presunzione di naturalità del fenomeno che noi chiamiamo psichico. Quello che osserviamo è l'esito di una relazione tra una sofferenza matriciale e un ambiente che lo mette in forma e lo lavora, che a volte è un ambiente, come dire, specialistico, iniziatico, psicanalista, psichiatra, guaritore, sciamano, a volte è un ambiente laico, cioè sono i giornali, i quotidiani con la rubrica del medico o la promozione delle ditte farmaceutiche o le presentazioni in televisione dei dottori, no? Però questo passaggio è fondamentale perché è una prima spina, no? Cioè quello che noi stiamo descrivendo, quello che noi lavoriamo in psicopatologia e che classifichiamo, rappresenta un fatto di natura, cioè qualcosa che esiste di per sé, che noi solo svegliamo, o mentre lo osserviamo, lo descriviamo, lo studiamo, lo lavoriamo, lo costruiamo, lo co-costruiamo, no? Dicevamo prima, Georges Devereux, etnologo, psicanalista, nonostante tutto, perché alla fine è riuscito ad avere l'accreditamento. Due sue cose fondamentali sono il principio di complementarietà e questo sogno che lui aveva di costruire una psicoterapia metaculturale che non ha potuto prendere forma ai suoi tempi, ma che oggi comincia a diventare possibile perché nel frattempo è andata avanti la filosofia, l'epistemologia, l'antropologia, la sociologia, la psicologia. Un altro personaggio nella galleria dei nostri antenati è Henri Colombe. Qui c'è una delle rarissime foto di Henri Colombe che si trovano, ce ne sono, io ne ho trovate solo due, una è quella riportata su questo suo libro. Henri Colombe era un avventuriero, medico, psicanalista francese, militare, spedito dalla Francia colonizzante in Senegal per aggiornare il manicomio, grande cacciatore, appassionato di caccia, si è legato ai cacciatori senegalesi, è entrato con loro nella foresta e ha conosciuto i guaritori e ha messo in moto un programma di salute mentale per il Senegal che faceva leva sia sulle risorse della medicina e della psichiatria, lui era anche uno psicanalista, e sulle risorse dei guaritori locali. Prima volta che le risorse di esperti iniziati di un altro mondo alle stesse cose veniva valorizzato e messo in sinergia con quelle della psicanalisi e della psichiatria. Oltretutto Colomba ha costruito a quei tempi un grande gruppo interdisciplinare di ricerca e tuttora i lavori che hanno pubblicato a quell'epoca secondo me sono importantissimi. Tra l'altro con lui c'era Andras Zempleny, che è stato poi quello che ha fatto l'unica monografia sulla medicina tradizionale nel campo psi senegalese. Un'altra persona che si riferisce, a cui ci riferiamo, è Michele Risso, ovviamente, no? Michele Risso e la sua esperienza in Svizzera, ma non solo, quando lui fa il mediatore culturale dei ricoverati degli italiani nei manicomi svizzeri e smonta lo sguardo schizofrenizzante degli psichiatri svizzeri che non capivano, non avevano gli strumenti per capire perché un giovane uomo di colpo diviene impotente, ha delle percezioni di trasformazione somatica e delle pensieri di affatturamento. Per capire hanno avuto bisogno che ci si mettesse di mezzo Michele Risso, che conosceva Ernesto De Martino, veniva dal centro Italia, aveva un interesse per l'antropologia e ha evitato a questi pazienti un percorso che li avrebbe portati in un posto tutt'altro che facile da vivere, no? Tra l'altro è così, appunto, Michele Risso poi insieme al suo collega svizzero hanno costruito una categoria nosografica nuova che delirio di affatturamento, che permetteva di dare una prognosi migliore che non fosse quella del processo di tipo schizofrenico. Infine Tobin Natan, alcuni di noi che sono qui l'hanno conosciuto personalmente, hanno avuto la grande fortuna di conoscerne la verve e la forza, diciamo, comunicativa. Tobin Natan ha aperto per noi delle porte che soprattutto nella valorizzazione delle medicine altre, che altrimenti noi non saremmo stati in grado di aprire, e poi ha preso una sua pista ed è un po' uscito di scena. Ancora 10 minuti, un quarto d'ora, ce la fate? Andiamo? Allora andiamo rapidamente. Cosa è successo nel frattempo? No? Qui con Tobin Natan siamo più o meno all'inizio di questo secolo in Italia, lui è cominciato molto prima in Francia, però la nostra collaborazione con lui più o meno è finita più o meno in quell'epoca. È successo che in questi anni sono aumentate enormemente le possibilità di comunicazione nel mondo. Per cui molti di noi hanno potuto andare altrove e molti che erano altrove hanno potuto venire qui. Molti di noi sono diventati etnopsichiatri, etnopsicologi, etnopsicoterapeuti. Molti guaritori sono diventati etnoguaritori, etnosciamani, etnoterapeuti, perché hanno cominciato a prendersi cura anche di europei, di italiani. In parte quando qui c'è una rete che se fosse mappata farebbe mettere le mani nei capelli a parecchie persone, ma c'è una rete continua di seminari, di iniziazioni, di cure, di terapie da parte di operatori che vengono da altri mondi, prevalentemente africani, partner africani, ma anche Somalia, Etiopia, Eritrea e in parte soprattutto in questa fase Latino America. Poi c'è tutta questa migrazione su cui abbiamo scritto, Amsel ha scritto un libro di psicotropici quest'anno, a cui abbiamo risposto, io e un antropologo con il quale lavoro, con un articolo che sarà pubblicato sulla ricerca folclorica, perché era il libro di Amsel è liquidatorio, mentre per noi è un fenomeno da osservare, da studiare, ma perché liquidatorio? Il fatto che ci siano centinaia di giovani uomini o giovani donne italiane che si pagano il viaggio per andare in Amazzonia e sottoporsi a dei rituali sciamanici e tornano perfettamente soddisfatti, e alcuni di loro dicono abbiamo speso 1.000 euro, ma ne avremmo spesi molti di più per ottenere lo stesso risultato con 10 anni di psicoterapia, vabbè, allora forse varrebbe la pena di prenderli, di ascoltarli quantomeno, di cercare di capire quantomeno, no? Quindi c'è questo scambio sempre più, cioè le nostre battaglie per aprire la cultura generale alle medicine degli altri sistemi sono ormai cose totalmente inutili, addirittura superate dai fatti. Cioè che cosa può avere, cosa possiamo avere in comune noi con un cacciatore tunguso o con delle persone indiane che seguono i loro riti, no? Oppure con i miei amici, quelli con cui ho lavorato, Moussa, che purtroppo non c'è più, l'altro giorno facevamo i conti con gli altri di Oris, abbiamo lavorato, abbiamo 200 ore di audioregistrazione di iniziati fatti a partire dagli anni 80, 75, 80 in Mali, non ce n'è più uno vivo. Tutti questi grandi esperti, grandi, e i loro figli non sono su questa pista. Tutto quello che ci hanno parlato, raccontato della loro visione del mondo, della loro visione degli umani, è solo lì, perché non sanno scrivere. Quindi che cosa abbiamo in comune con Moussa, che era un guaritore di disturbi, quelli che noi chiamiamo psichici, e che per esempio ci raccontava che nel loro mondo quello che noi chiamiamo disturbo psichico è l'esito di una... non è dentro la persona, non è un guasto interno alla persona, non c'entra niente con la psiche intima, interna, ma è il risultato di una interazione non civilizzata, non regolata, con delle entità esterne che abitano un mondo invisibile, che vanno, vedete qui, che vanno in contatto, a prendere, ad agire, a entrare in relazione con la testa, il cervello, che per loro è Hakili, che è l'intelligenza cognitiva, quella che risolve i problemi. Vanno a prendere contatto con la lingua, che è la sede della parola, che è la caratteristica umana per eccellenza, e vanno a prendere contatto con il kinde, che per loro è il nucleo, che è l'insieme del cuore, dei polmoni e del fegato, che è il nucleo della persona e che è il luogo dove il fiato, prima di uscire e attraverso la lingua trasformarsi in parola, prende la sua forza, il suo coraggio, no? L'azione del cuore che rende la parola coraggiosa, la parola piena, no? O loro che ci hanno spiegato che prima cosa, quando hai un problema, fai una divinazione, chiedi alla volpe, vai da un indovino, da un esperto della divinazione con la volpe, che traccerà sulla sabbia la tavola geomantica, metterà delle noccioline americane per attirare la volpe, lascerà lì la notte la volpe esce, va a cercare, cammina e secondo le sue tracce ci dirà che cosa, su cosa dobbiamo lavorare. Pensate che tipo di mondo, per un verso così estraneo a noi, perché così complesso e così pieno di mistero, ma per altri versi, se guardiamo così simile a noi, quando pensiamo che cos'è oggi una diagnosi medica o una diagnosi psichiatrica o un lavoro in psicoterapia, no? Quanto poco, quante cose, quante volte anche noi ci affidiamo all'intuizione, all'interpretazione che scaturisce dall'incontro tra il nostro inconscio e quello del paziente, no? Quanto poco logico in definitiva, no? E quanto intuitivo sia anche nel nostro mondo un certo tipo di lavoro. Solo che forse non lo rispettiamo come tale, per questo riferimento alla scienza logica, e questo ci porta anche a screditare gli altri sistemi. Vabbè, molto rapidamente, Oriente. Oriente vuol dire modello Kundalini, per quello che riguarda la psicopatologia. Ci sono, Jung ha lavorato molto su questo concetto, di come questo concetto orientale del risveglio della Kundalini può essere tradotto nella psicologia che lui portava avanti. Non dimentichiamoci che Jung, in un momento di destabilizzazione forte, di crisi personale molto forte, ha vissuto quella che alcuni chiamano un'emergenza spirituale o una psicosi, se volete, per altri versi, e nelle descrizioni delle sue visioni torna spesso l'insorgenza del serpente, no? È un altro elemento che è abbastanza comune ad altre tradizioni iniziatiche. E poi, per esempio, immaginate quello che è l'obiettivo, l'ideale di cura di questi sistemi, no? Cioè, tutto deve essere lavorato nel corpo e nell'energia dell'individuo cosiddetto, perché alla fine le cose, la parte maschile e femminile, questi due canali a forma di serpente che salgono lungo la colonna, riescano ad arrivare, siano liberi fino all'ultimo chakra, e lì ci sia questa copula tra la parte maschile e femminile che costituisce poi appunto il segno del Tao, e questa visione di due complementarietà che restano però distinte. Il Tao prevede che in ciascuna delle parti ci sia un elemento dell'altra parte, ma ben distinto, no? Non confuso. Amazzonia, lo sciamanesimo amazzonico, per lo sciamanesimo amazzonico il mondo è pieno, cioè non è vuoto, non esiste spazio vuoto, è tutto pieno, no? Solo che alcune cose le registriamo, le vediamo, le lavoriamo, e altre no. E anche nella tradizione precolombiana c'è una continuità tra le forme umane, le forme animali, le forme vegetali, che non separa, adesso tutta questa critica allo specismo in corso, no? Cioè non c'è nessuna separazione ontologica che ha portato il cristianesimo, prima del cristianesimo Aristotele, no? Cioè noi siamo i padroni del mondo e siamo quelli che hanno il diritto su tutto il resto del mondo, no? In moltissime altre culture questo non esiste, no? Pensate a questo conchiglio da cui viene fuori questo personaggio, oppure pensate a questa metamorfosi, questo essere ibrido, mezzo granchio, mezzo uomo, che trovate tutte le sculture mocce, no? Nei musei peruviani, ma andini. Oppure pensate alla visione di Frida Kahlo, no? Cioè nei suoi momenti di immersione nella profondità della sua esperienza, cosa dipingeva. Quindi la possibilità di andare ovunque nel mondo, a parte le zone purtroppo sempre più numerose che si chiudono per la guerra, ma è interagire con gli altri e cercare di capire e non di ibridarsi nel breve, perché non c'è ibridazione. Mi fanno ridere le persone che vanno in Mali oppure che vanno in Latin America e in Oriente, stanno 6 mesi e tornano e sono guaritori o sciamani, no? Cioè, un'iniziazione in Africa o sciamanica è una questione di una decina d'anni per imparare a metter mano, e poi ancora, no? E poi ancora. Quindi, prima fonte di informazione e di sconvolgimento della nostra concezione di mondo è stato questa, e oggi tuttora questo rapporto con altri iniziati, con altri mondi, e poi ovviamente quella che viene chiamata la provocazione migratoria. Cioè, è difficile parlare della storia della migrazione per chi ci lavora, ci vorrebbe appunto molto tempo, ma soprattutto per chi è vissuto a stretto contatto, chiamandosi fratello, padre, figlio, con gente che poi è partita cercando di venire qui, di arrivare nel mondo che in qualche modo è intravisto attraverso il lavoro che noi abbiamo fatto con loro e senza avere la possibilità legale di farlo. E quindi è difficile parlare di quello che succede a questa gente e come questa gente, perché parte oggi non è la migrazione di 10 anni fa, non c'entra più niente. Di chi sono quelli che arrivano, di cosa hanno vissuto durante il viaggio, non solo di miserie, di crudeltà, di torture, di disagio, ma proprio anche come hanno dentro, come sono cambiati dentro, no? Se volete avere un'idea, potete immaginare di domani partire senza assolutamente niente tranne un biglietto per andare di qui alla riva del mare, poi aspettare qualcuno e poi andare. In molti di loro una delle esperienze più traumatiche non è stato tanto le crudeltà subite o la morte dei compagni di viaggio lungo il cammino, ma è stato il mare, gente che non aveva mai visto il mare, che è arrivata in Libia chiusa in un accantinato per settimane aspettando che fosse pronta la barca, poi caricati a suon di botte su queste barche zeppe di persone e poi spediti nel mare e si sono trovati nel mare che si muove, cioè anche quelli che conoscevano il deserto, anche il deserto si muove, ma ha dei tempi diversi. Ora però su questa cosa della migrazione io non mi fermerei adesso, perché è un grossissimo capitolo. Vorrei continuare ancora 5 minuti dandovi ancora delle indicazioni su questa etnopsichiatria di cui vi sto parlando, perché se è vero che gli altri sono popolo in trasformazione, ovviamente in ibridazione, nessun popolo è fermo, nessuna etnia è congelata nella tradizione, no? Come alcuni accusano, hanno accusato per esempio Tobinatani, in parte forse per certi versi giustamente, di pensare, ogni popolo è in trasformazione, in ibridazione, in movimento. Ma se è questo quello che succede agli altri, questo è quello che succede anche a noi. Cioè, se noi assumiamo l'etnopsichiatria, è prima di tutto una mentalità, è uno sguardo, no? Che vede la persona nella sua caratteristica individuale, quindi anche nella sua storia biografica, nella sua psiche, nella sua psicodinamica, ma la vede nello stesso tempo come membro di un gruppo col quale più o meno ha delle cose in comune, per esempio la lingua. Non so se a voi capita, a me capita ogni tanto di sorprendermi che delle percezioni, dei movimenti miei interni mi sorprendono perché non me l'aspettavo, perché mi legano a qualche cosa che appartiene alla mia storia. A volte sono degli incontri con delle persone, a volte sono degli... Il perturbante di Sigmund Freud non è solo un perturbante biografico, a volte è un perturbante etnico. Nel senso che io mi sorprendo a volte a comprare delle cose senza pensarci, o a prendere delle posizioni affettive senza pensarci, che poi collego con la storia della mia famiglia, da dove vengo, dalla mia storia, dalle mie origini, degli antenati, delle cose che evidentemente da qualche parte mi sono rimaste dentro come impronta, no? Non credo che ci sia poi da stupirsi più di tanto, visto quello che sta venendo fuori dalle ultime ricerche sulla trasmissione transgenerazionale dei ricordi e dei traumi, no? Cioè, mi sembra che siamo oltre a delle ipotesi. Però questo mondo in cui io sono cresciuto, io a questo punto sono un vecchio, no? Questo mondo in cui io sono cresciuto non è più quello che io mi ricordo, ovviamente. Tutti i vecchi non si trovano in un mondo che non è quello che loro ricordano, ma la mia particolarità è che per di più mi interessa di etnopsichiatria, quindi mi interessa la trasformazione di questo mondo, capire che cosa questo mondo è. Allora, si parla di ipermodernità, no? Cioè, ipermodernità è effettivamente... Perché ipermodernità? Perché non è una postmodernità, nel senso che è una modernità spinta all'eccesso. Non c'è stato un passaggio oltre la modernità, oltre alcuni aspetti della modernità. È una ipermodernità iperaccelerata, iperpervasiva, iperfolle da un certo punto nel suo movimento, no? E allora in questo mondo succedono delle cose. Per esempio, questa è una foto che mi ha stupito tantissimo quando l'ho vista e poi l'ho selezionata, perché è successo su una spiaggia del sud Italia. Ci sono delle persone che sono lì a prendere il sole, a fare il bagno. Arriva dal mare della gente, alcuni hanno freddo, stanno male, c'è chi porta una coperta, c'è chi prende il telefono per chiamare qualcuno, no? C'è questo tipo di relazione di brava gente con brava gente di altro tipo, alcuni bianchi, alcuni neri, che si trovano in una situazione totalmente inedita, perché queste signore, queste ragazze bianche, tutto si sarebbero aspettato, tranne di doversi trovare una addirittura mettendo la mano per cercare di a rassicurare in qualche modo un essere vivente che arriva dal mare in quelle condizioni. E poi anche, chi sa più chi è bianco e chi è nero, no? Cioè nell'ipermodernità, in questo gioco di identità, in questo mai stare fermi nella propria, appunto, appartenenza, nella propria natura, questa possibilità di cambiare tutto continuamente sempre, no? Questa specie di vortice in parte indotto, in parte vissuto dalle persone, sta cambiando questo, il nostro mondo, questo mondo è un altro. Allora penso a volte che io sono appunto un caso estremo perché sono vecchio, ma penso anche a volte, parlando con degli adulti e con gli operatori delle ASL, con la gente che lavora in psicologia e in psicoterapia, le loro perplessità rispetto soprattutto alle nuove psicopatologie giovanili, no? Alle forme nuove, ma anche semplicemente alla normalità giovanile, alla possibilità di un equivoco di lettura, come su alcuni esperienze, modi di essere di ragazzini, di bambini, di ragazzi, di adolescenti, che vengono a volte addirittura letti in termini psicopatologici, al punto che non riusciamo a decodificarli, no? Non siamo in grado di capirli. Allora, in questo turbine, io poi faccio lo psicoterapeuta in Toscana, quindi ho i miei pazienti anche e soprattutto toscani, quindi constato, cioè vivo questa cosa, no? Allora, in questo turbine, ogni tanto il ricordo dell'Africa, no? Che cos'è un padre, che cos'è una figlia? Ci sono... ho vissuto a lungo nei villaggi africani con le famiglie africane e ho imparato un modo di stare, no? Uomini, donne, adulti, bambini, e riflettendo perché uno degli aspetti dell'etnopsichiatria è che va bene che il mondo è tutto diverso, ma è anche vero che tutte le culture hanno delle cose in comune. Una delle cose in comune che hanno è che devono costruire degli ordinatori, come le ascisse, le ordinate, cioè qualcosa che mette in ordine le cose, ci deve essere. E queste due assi che mettono in ordine le cose, le basilari, sono le assi di genere, maschio, femmina, e le assi di generazione, giovane, adulto e vecchio, no? Queste sono in tutte le altre società che io ho conosciuto e ho visto, sono assi attivate attraverso tutta una serie di attenzioni, di dispositivi, di rituali di passaggio, di separazione di spazi, ma anche di negoziazione di spazi. Il mondo maschile è il terminal di tutta una serie di piante, animali, astri, momenti, il mondo femminile di tutta un'altra serie. Tutti e due insieme fanno il mondo, no? E però devono stare insieme, sempre in conflitto, eh? Sempre in conflitto, non c'è una volta che non ci sia conflitto, ma proprio perché due diversità in conflitto sono generative se non fanno guerra. Quindi la mansione del gruppo, il compito del gruppo è quello di costruire sistemi per civilizzare questo conflitto, per culturalizzarlo, ma ovunque questo lavoro è fatto. E allora poi arrivo qui, vado a Roma una settimana fa a un mega convegno organizzato sulla figura del padre nella società italiana, l'evaporazione del padre, eccetera, 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 da parte di un gruppo di psicoterapeuti. C'erano 160 psicoterapeuti riuniti in questa sala di conferenza. Io guardavo questa cosa e pensavo: guarda, finalmente un gruppo di iniziati locali, etnici, che si mettono insieme per discutere, guarda un po', di una cosa fondamentale, che è chi è un padre, chi è un figlio, chi è una madre. Cioè, ma guarda, da un lato guarda quanto è interessante come dinamica, da un lato, e da un altro lato guarda a che punto è questo popolo, questa etnia, questo mondo, se un gruppo di iniziati specialisti si deve riunire due giorni per discutere chi è un padre, se c'è ancora un padre, se non c'è ancora un padre, chi è un figlio, chi è una madre. Naturalmente in questo convegno si è parlato molto del gesto di Ettore, ovviamente. Zoya ha fatto una relazione su breve, ma insomma riferendosi a questo gesto di Ettore, che poi tra l'altro sarebbe molto da analizzare, da discutere, no? C'è la lettura che ne viene data. Io per esempio ne ho in mente un'altra. E poi ci sono tutte queste i transgender. Questo signore è una donna che ha scelto a un certo punto di diventare uomo con la cura ormonale, mantenuto gli organi femminili, il figlio è concepito e poi è partorito, e qui è durante la fase della sua gravidanza. Perché no? Voglio dire, davvero, cosa ha scritto, quanto ha scritto a proposito dello sciamanesimo nordamericano, che ci sono gli uomini, ci sono le donne, e poi ci sono quelli che non sono né uomini né donne, eppure sono tutte e due insieme. E questa categoria non è una categoria da normalizzare, perché normalizzandola si perde, in quel contesto, intendo, si perde la possibilità della potenza del loro ruolo. Questi sono quelli che diventano sciamani. Scomodissima, vita tragica.
Che non vogliono,
se lascia la libertà di, se avessero un chirurgo tra le mani non avrebbero problemi, no? Il gruppo però ha trovato un modo per utilizzare questa cosa non nel profitto della persona, ma nel profitto del gruppo. Dopodiché la questione è appunto ancora qual è l'autore, qual è il motore, qual è il riferimento delle azioni dei singoli. Chiudo con chiudo con questa cosa di cui si è parlato prima, no? Il DSM-5. Nel DSM-5 c'è questo signore dell'Associazione Psichiatrica Americana che dice: adesso io chiudo il libro su di voi, no? Con voi dentro, e li schiaccio tutti. Perché il DSM-5 non c'è una persona che non possa essere classificata e quindi soggetto. Hanno per fortuna cancellato questa cosa delirante, che era questa predisposizione alla psicosi, che voglio dire, se fosse passata come segnale di allarme, quindi possibile oggetto di cure preventive, vi lascio immaginare che cosa avrebbe potuto comportare. Etnopsichiatria è anche questo è un gruppo con cui lavoriamo a Torino, è sempre molto gruppo, la clinica etnopsichiatrica quando è possibile è sempre molto gruppale, e se non è possibile per la molteplicità degli umani presenti, chi lavora, il terapeuta che lavorano, fanno di tutto per aprire spazi tra l'uno e l'altro, per lasciare spazio. E dove siamo? Adesso non so bene, ma lavoro con appunto antropologi, filosofi, medici, psicoanalisti, o come in Italia e altrove, e ho come l'impressione, seguo molto l'antropologia latinoamericana per esempio, in particolare Viveros de Castro e altri che stanno facendo secondo me un passaggio epistemologico fondamentale, tengo un orecchio aperto verso i nordamericani che lavorano su questo ontoepistemological turn, questo cambiamento ontoepistemologico sul concetto di verità e sul concetto di credenza, che sta terremotando il mondo che io ho ereditato. Quello che so è che stiamo lavorando con altri su delle pubblicazioni che riguardano la molteplicità dei mondi, che non è una novità, ci sono già altri prima di noi, a quei tempi andavano anche sul rogo, cioè chi è andato sul rogo quando ha cominciato a insistere sul fatto che i mondi sono molteplici. Naturalmente legato a questo c'è la questione della biodiversità, delle diversità culturali, il fatto di sviluppare capacità diplomatiche negoziali, andare avanti e costruire una psicoterapia metaculturale. Quello che stiamo facendo con questa scuola è un passo secondo me importante, perché ci obbliga a co-costruire, soprattutto con gli altri docenti che vengono da altre situazioni, da altre discipline, da altri mondi. E la cosa che mi domando in definitiva a questo punto della mia vita è la crisi che il mondo occidentale sta attraversando, che mi sembra ovvia da tutti i punti di vista, l'Italia in particolare, ma non solo. È una crisi d'anima, non è solo una crisi è una crisi di progetto, una crisi di anima, una crisi di futuro, no? Allora mi domando, questa crisi è una possibilità inedita? Si sta aprendo qualcosa prima di tutto nell'ambito che io pratico, che è quello delle discipline umane e della medicina, no? Anche se la seguo molto meno, la neurologia e la psichiatria, si sta davvero aprendo una via che ci porta finalmente in un'altra storia che ingloba tutto quello che è stata la psichiatria, la psicanalisi, la neurologia, tutta questa parte, l'antropologia che ha studiato gli altri sistemi di cura, riesce a integrare tutta questa cosa e farne una base forte per andare avanti? Si vede una luce in fondo al tunnel, perché mi sembra che anche parlando con gli operatori dei servizi pubblici e anche con i colleghi che fanno psicoterapia, non sento più parlare per esempio tra gli operatori dei servizi di progetti di guarigione, sento sempre parlare di progetti di gestione, di organizzazione, di gestione, di amministrazione del disturbo, no? Questo è un tunnel secondo me, no? Si vede la luce in fondo al tunnel, e c'è questo cartello che mi diverte molto, che dice attenzione, che la luce alla fine del tunnel non sia un treno che arriva, e più il tempo passa e più mi guardo attorno e più vedo il livello di distruzione, finora appunto quello più evidente è esportato al di fuori dei confini, ma il livello di distruzione della vita, oserei dire, no? Più mi domando, appunto, mi faccio questa domanda. Per cui non so bene se sia... io non, per esempio, non investirei nel disarmare criticamente il nostro mondo. Io investirei per un doppio lavoro, un lavoro di apertura, sensibilità, di attribuzione di dignità all'altro, di sospensione del giudizio, ma in una logica diciamo di mediazione tra diversità potenzialmente conflittuali, in cui si tratta di sviluppare la capacità generativa del conflitto evitando che diventi una guerra paranoica, ma eviterei di disarmare in questa situazione, no? Per cui sono poco vicino a la tolleranza, no? Si tratta di trovare i modi per mettersi d'accordo su un mondo comune. Bruno Latour ha scritto questo bellissimo articolo, che è un sociologo francese. Noi abbiamo forse oggi la nostra tradizione europea sapiente. Gli amici africani mi chiedono intanto: ma voi europei dove siete finiti? Avete fatto l'illuminismo, ma adesso di che cosa parlate, no? Allora Latour dice: forse l'unica cosa che noi possiamo fare della nostra tradizione nobile, sapiente, europea, è quella di lavorare per fare un'offerta di pace alla molteplicità dei mondi, cioè trovare il modo di costruire un mondo comune che sia capace di ospitare la molteplicità delle diversità. Forse qualcosa della nostra storia potremmo imparare da Per Pompon. È stato lungo, però c'erano molte cose da dire.
Bene, molte grazie dottor Cocco, per che posso esprimere un parere personale, per averci aiutato a rimetterci al nostro posto. Credo che sia una cosa molto importante, no? come mondo occidentale, pensiero occidentale, e forse anche a intravedere o comunque cercare di costruire una strada per uscire dal fiume, sperando che non ci siano solo treni che arrivano nella direzione opposta,
ma luci.
E anche direi per le bellissime immagini molto intense ed evocative che hanno accompagnato le sue parole. A questo punto abbiamo tre quarti d'ora circa, quindi abbiamo un tempo abbastanza consistente per poter dialogare insieme e porre domande o anche fare, dico, brevi interventi su quanto il gruppo ci ha proposto oggi. Abbiamo già un intervento.
No, vado veloce perché ci vengo qui adesso. Sono qua, faccio domande puntuali ma non pretendo risposta, le punto un po' alle mie che sono suscitate. Allora, la prima, vediamo se la prima è sul corpo, perché io sono un medico, quindi mi metto al centro gli oggetti. Cioè, perché il corpo non è pertinente, oppure perché potrebbe essere un altro discorso, o perché viceversa è sensato fare un discorso che separa ciò che non è eminentemente fisico. La seconda è invece più una mia lacuna, cioè riguardo al concetto di etnia, se si può problematizzare un po' il concetto di etnia, soprattutto alla luce delle ultime cose che hai detto sul mondo attuale, cioè molteplice e in trasformazione. La terza è invece sul discorso del collettivo, non inteso come relazioni della persona, ma come pubblico, e se in qualche modo le riflessioni psichiatriche abitano anche uno spazio di collettivo, di pubblico, di politico, se vogliamo. E forse collegata a questo, l'ultimissima, c'è cioè il passaggio sul non disarmiamo. Ecco, qui forse, non lo so, io su questo sono un po' perplessa, nel senso, alla luce anche di tutti i discorsi iniziali su le direttrici comunque strutturali di potere e di sopraffazione che il nostro stesso mondo ha incarnato e imposto, forse se non disarmiamo rischiamo di in qualche modo o prestare sponda o comunque perpetrare di continuare delle dinamiche di dominio e di sopraffazione. E grazie comunque per
questo. Beh, tanto grazie a te per le domande, che sono interessanti e belle. La distinzione tra corpo e anima, psiche, quello come lo vogliamo chiamare, è una distinzione nostra. Quindi nel lavoro con gli altri non vale, nel senso che poi ognuno di noi fare il suo lavoro, se tu sei medico e lavori con un paziente che viene da un mondo dove non c'è distinzione tra psiche e corpo, tu fai il tuo lavoro, no? L'importante è che tu sappia che è possibile che la persona con cui stai lavorando non ha questa separazione, non segue questa logica, no? Per cui magari ti potrò fare delle domande che ti stupiscono, alle quali non sai rispondere, o fare dei commenti sulla questione che del perché un disturbo aumenta o non aumenta, o passa o non passa, o perché è venuto o non è venuto, no? Cioè che tu non riesci a decodificare con i tuoi sistemi di lettura della tua professionalità medica. Io mi trovo molto bene, quindi io non uso questo tipo di separazione dentro di me, nelle mie procedure, diciamo, anche tecniche. Se dovessi dire di avere trovato una soluzione a questa dicotomia che viene dalla mia formazione medica e dalla mia cultura, l'ho trovata con l'aiuto di un gruppo di guaritori senegalesi, perché mi sono iscritto alla loro associazione, mi hanno fatto l'esame per entrare come sostenitore, non come guaritore, e mi hanno chiesto qual era la mia specialità come medico. Gli ho spiegato psichiatria, malattie mentali, mi hanno detto che non capivano, e allora gli ho spiegato: ma curo i matti, quelli che hanno ogni tanto esplodono, spaccano tutto, urlano, vedono le cose che gli altri non vedono, insomma, o stanno male, si chiudono in un posto, non si capisce cos'hanno, non vogliono fare più niente. E allora loro hanno scritto sulla mia badge Piero Coppo, specialista in malattie mistiche, e questo mistico lo trovo assolutamente perfetto, perché mistos in greco è il velo che nasconde le cose. Quindi lo psichiatra o lo psicoterapeuta o lo psicoanalista è quello che è in grado di spostare, di togliere il velo, di vedere quello che c'è dietro. Quindi è lo specialista delle cose nascoste. Faccio anche molta fatica a pensare psiche, perché in tutto questo lavoro di questi anni non sono più in grado di pensare la componente immateriale degli umani come psiche, ma ho adottato questa visione di Ibrahim Sow, che è uno psicanalista senegalese, degli umani, che considera che gli esseri umani sono degli aggregati, diciamo, energetici, i loro corpi sono degli aggregati energetici, chiamiamoli energetici, che noi vediamo confinati, chiusi nel confine della loro pelle, solo perché i nostri occhi non riescono a cogliere altro che quella frequenza di luce. Ma se cogliessimo gli infrarossi, gli ultravioletti, i gas, eccetera, ci renderemo conto che qui dentro saremmo in un acquario pieno, di cui ciascuno di noi è una specie di nucleo addensato, no? Quindi lì noi, per esempio, in etropsichiatria usiamo molto la parola invisibili, e negli invisibili mettiamo l'inconscio, per esempio, freudiano. Cioè, secondo noi, Freud, quando ha fatto questo balzo, come lo descrive la Stengers, questo balzo nel mondo degli invisibili, ed è tornato portando l'inconscio, si è portato un invisibile, e dal nostro punto di vista questo invisibile che lui si è portato sta nella galleria degli invisibili di fianco a tutti gli altri invisibili, ai jinn, agli spiriti, agli antenati, a queste cose. Quindi io posso solo dirti, rispetto a questa cosa della separazione corpo-psiche, che nel campo etnopsi non serve, e nel campo medico chiaramente è la tua formazione, e va benissimo che tu la usi in questo senso, che tu separi il campo, ma tieni sempre presente il fatto che quello con cui stai lavorando potrebbe pensare diversamente e avere delle domande imbarazzanti da fare. Etnia, sai, etnia c'è una. Gli anglosassoni la usano tutti i giorni senza nessun tipo di problema. Da noi, non so per quale ragione, forse c'è qualcuno che ha studiato, che lo sa, queste cose, è diventato per un certo tempo sinonimo di razza. per cui gli antropologi si sono accaniti a dimostrare che le etnie non esistono, perché con l'idea che, cosa che le razze non esistono, i biologi l'hanno già dimostrato da tempo, ma si sono accaniti sulla distruzione di questo concetto di etnia, come se fosse parlare di etnia e riportare indietro l'orologio della storia verso le razze, verso le separazioni, obbligatoriamente le separazioni, ma non è vero. Se tu vedi ethnos, vai a cercare sul vocabolario greco ethnos, per Ippocrate ethnos è una parte del corpo, il braccio è etnico nell'organismo umano, perché è una parte locale, è un settore. Così i gruppi umani, popoli, usando il termine grande, i gruppi umani sono delle parti, dei settori, dei localismi della specie. Naturalmente non sono dei vasi chiusi, sono totalmente permeabili, più ti allontani dal loro nucleo centrale, più sono ibridati, trasformazione continua. Basta però hanno delle cose in comune fondamentali. E questa cosa in comune fondamentale determina il loro pensiero e il loro modo di stare nel mondo, che è diverso da quello degli altri. Pensa per esempio alla lingua e alla trasformazione della lingua italiana nel corso degli anni e quanto questa lingua ci unisce in qualche modo, no? Pensa per esempio, ieri l'altro giorno c'era la scuola di etnopsicoterapia Busnat, che è un mediatore etnoclinico, un medico francese, e lui ci diceva: ma guarda, in Francia facciamo molta fatica a pensare alla molteplicità delle etnie interne alla Francia, no? Comprese le etnie francesi, perché voglio dire, la Bretagna è diversa da... gli svizzeri molto meno, perché gli svizzeri è una nazione che ha tre lingue, quindi hanno già dentro la loro concezione, il loro automatismo mentale, il fatto che sono un paese, tutti sono svizzeri, ma ci sono tre lingue diverse. Le lingue, per esempio, no? Sono un fattore di etnico, di saldatura molto forte, ce ne sono molti altri. Quindi io uso tranquillamente la parola etnia, però so che suscita problema, no? Però vorrei riabilitarla, perché sennò non si capisce, no? Cioè, etnoantropologia, etnologia, allora è molto curioso che gli antropologi, sarebbe come se gli psichiatri decidessero di abolire la parola psiche, no? Cioè, mi sembrerebbe un'operazione un po' masochistica, gli etnografi, gli etnologi, gli etnoantropologi che decidono che la parola etno, pure se, cioè, perché? Depuriamola dalle sue ambiguità, ma continuiamo ad usarla. Chiaramente l'etnopsichiatria che mi interessa e per la quale lavoro insieme ad altri è un discorso politico, è un discorso di mondo, è un discorso politico. È un discorso che si lega molto anche qui al territorio, no? Anche qui etnia più territorio lega fascismo, localismi prepotenti, violenti. Ma questo è quello che fanno loro dei territori. Io ho lavorato in Mali, ci sono 35 etnie, ciascuna sul proprio territorio, e vivono hanno vissuto fino a poco fa sostanzialmente in pace. E se adesso non vivono più non è per colpa loro, perché avevano tutti dei sistemi culturali, politici, di negoziazione con i vicini, ciascuno dei quali rispettava la specificità degli altri, e i territori entravano in sinergia, ma quelli erano i loro territori. Chiaramente siamo fuori dal mondo ipermoderno, dove ciascuno di noi non ha, io non so, ma chi vede appunto, nessuno di noi ha più un posizionamento rispetto a queste assi cartesiane, neppure di identità di genere o di generazione, per figurarsi i territori, no? Siamo tutti nomadi, ampiamente nomadi, niente in contrario. Cioè, a me di questo mondo di cui dove sono immerso, che è il mio, che sta diventando questa cosa qui, dove si può cambiare sesso, si può cambiare genere, ci si può sposare tra uomini e tra donne, si può avere figli nei modi più strani, è un esperimento interessantissimo da vedere, no? Cioè, perché no? Certo, no? Uno può fare le cose più perché no, no? Perché no? Non sono così sicuro.
Il disordine troppo.
Non sono così sicuro che sia una pista che ha del futuro, però tanto per quello, cioè, lo spiego ai miei figli, ai miei nipoti, ai miei amici. Quindi è sicuramente molto politica, c'è un progetto di mondo, legato alla gestione dei territori, quindi un progetto di mondo legato alle democrazie di base, un progetto di mondo legato al bottom up, niente che venga da sopra ma tutto che nasca dal basso, un progetto di mondo legato a una critica seria, fondamentale del progresso, di quello che è diventato il progresso, no? E quello che sta facendo il progresso, quindi un progetto di mondo dove un discorso su quella che alcuni chiamano la decrescita, che poi si può chiamare in un altro modo, se ne può discutere, ma che arresti il fenomeno di distruzione. Tra l'altro io andando in giro per il mondo, in Amazzonia, voglio dire, o in Africa, ovunque vada, vedo cosa sta succedendo, non ad opera della gente dei territori, ma ad opera di chi viene da sopra, no? Quindi è sicuramente anche questo discorso sui mondi multipli un discorso fortemente politico. Viveiros de Castro, in Brasile, direttore del Museo Antropologico del Brasile, è un grande ricercatore, un grande studioso, uno che sta aprendo una pista di pensiero e di ricerca importantissima, ma è anche un uomo politicamente impegnatissimo, no? Alla base della vita brasiliana e della critica di ciò che sta succedendo del Brasile. Non disarmiamo? Beh, intanto pensa che le armi non sono solo quelle di ferro, di metallo, con la polvere da sparo, con le pallottole, quelle che ammazzano, no? Disarmare, le armi sono anche, una volta si diceva, sono anche le armi della critica, sono anche le armi di un tuo sistema di lettura del mondo, sono anche le armi che ti permettono di dire io sono questo, no? Non sono, non devono tutti essere come me, posso essere, però io in qualche modo so chi sono e ho delle cose da difendere, ci sono delle cose su cui io non transigo. Ognuno ha le proprie, lavorando con i mediatori etnoclinici o con gli etnopsi, il problema è sempre quello, che poi queste persone nei servizi pubblici, sulla genitorialità tutti i giorni, sull'adozione tutti i giorni, questi poi si trovano gli assistenti sociali un bel giorno a trovarsi, a misurarsi con, dopo avere fatto tutta una serie di formazioni sulla tolleranza, la diversità culturale, la migrazione, eccetera, si trovano a trovarsi con una famiglia di marocchini dove la donna e i figli sono sottoposti a una regolamentazione, a una legge, la storia delle scissioni di un trattato. Quindi c'è tutto, c'è un lavoro da fare per essere aperti, ospitali, più che tolleranti, ospitali, interessati. Una cosa molto curiosa è che quando io andavo in giro in Africa la gente mi ospitava perché poteva interrogarmi su da dove venivo, su chi ero, come, che mondo era quello da cui venivo. Qui vedo poca gente che interroga i migranti su chi sono, da dove vengono. Quindi tutto questo però avendo il piede fermo su qualche cosa di cui noi siamo il frutto, che è il nostro mondo. Poi se questo se basterà questo posizionamento personale, bene, se non basterà si vedrà, ma in questo momento non stiamo esportando guerre, stiamo importando guerrieri, perché una buona parte dei immigrati che vengono soprattutto dalla Siria, dal Nord Africa, è gente che ha combattuto e che viene via per ragioni di sicurezza sua o perché non può reintegrarsi per quello che è successo. Quindi noi stiamo esportando guerre e importiamo guerrieri. Questi guerrieri, è difficile immaginare questi alla, in una, in un che dismettano completamente la loro posizione di guerrieri entrando in un paese come questo. Quindi voglio dire, buoni sì, ma attenti però, no? Soprattutto attenti a non dare via cose fondamentali, a non metterle a rischio quantomeno. Poi non so, il discorso sarebbe lungo.
Altri interventi, domande?
Nella tua carrellata
intanto ciao.
Nella tua carrellata non hai fatto cenno alla Gestapo, ma non importa, cioè, è soltanto una scusa per me per introdurre questo concetto, questa cultura, cioè su questo fatto del Schauen, cioè del guardare o vedere, cioè questa capacità e curiosità di interagire e quindi di scoprire i mondi possibili, perché appunto non è soltanto la diversità di contesti, ma è anche questa, mantenere questa capacità di lettura, perché anche molti contesti diversi contengono, penso ai meccanismi, non so, dei tabù, elementi molto repressivi, molto chiusi, quindi non è, come dire, la positività soltanto sul fatto di essere, cioè c'è una dialettica, no? All'interno dei mondi diversi, che è fra la libertà, la soggettività, l'istituzione, l'oppressione, il potere. E quindi, cioè, non so, vorrei capire come mantenere questa capacità di lettura, questa curiosità, questa tensione alla libertà, perché appunto non è ingenuo pensare che anche negli altri mondi non esistano questi meccanismi di istituzionalizzazione e di oppressione delle persone, cioè probabilmente sono regolatori, però sono anche a volte regolatori di libertà. Allora questo, come si può, come l'etnopsichiatra può mantenere questo sguardo di curiosità e di libertà? Poi, se vuoi, c'è un altro discorso, volevo capire sulle, diciamo, sull'alternativo, le medicine alternative, i mondi alternativi. Noi in Romagna esistono ancora i maghi, esistono ancora tutto, cioè esiste tutto un mondo che viene definito dell'irrazionale, che, dire, sì, certo, forse snobbiamo, perché no, tutto sommato, bisognerebbe riuscire a leggere.
Grazie. Rispetto al primo punto, è ovvio che non esiste mondo liberato dalla prepotenza e quindi dallo sfruttamento e dalla violenza, no? Appunto non c'è nessun mondo, nessun, almeno quelli che io ho visto, che può essere preso a modello di questa cosa. Quindi credo che la prima cosa sia il fatto di mettere sotto osservazione la parola libertà. Nel senso che libertà per fare cosa? E libertà da cosa? Perché libertà... è uno di quei termini che sta nel nostro DNA culturale dalla Rivoluzione Francese in poi, liberté, égalité, fraternité, no? Dove e però poi si è andata sviluppando sempre di più in quella legami pericolosi con intenzione imperiale di cui abbiamo parlato. Se si vuole capire un mondo, un altro mondo, bisogna capire prima di tutto come funziona questo mondo. Penso per esempio alla campagna dell'USAID in Mali, quando hanno comprato delle radio locali e hanno fatto delle missioni in tutte le lingue spiegando alla gente sulle frequenze che ascoltano i contadini, la gente del popolo, spiegando alla gente che costringere un minore al lavoro agricolo, portare un minore al lavoro agricolo è un delitto contro l'umanità e che i bambini non devono lavorare, devono andare a scuola. Col che era finita l'agricoltura locale, col che bisognava costruire le scuole perché non c'erano, e bisognava che i contadini trovassero. Cioè. Altra questione, per esempio, grossa è stato tutto il discorso della relazione femminista e post-femminista con la femminilità africana. Non parlo adesso, non entriamo nel campo delle scissioni, che sarebbe una storia molto complicata e lunga, ma del ruolo della donna nelle società africane o arabe. No? Anche lì la discussione è la loro libertà, ma siamo sicuri? Allora, non so, avendo conosciuto da vicino alcune storie, di alcune vite di donne africane o arabe, non so se si può dire che sono meno libere. Altrettanto vorrei capire quanto è libera una donna del nostro mondo quando si sottopone a tutta una serie di procedure di trasformazione del corpo che è convinta di scegliere, per esempio. No? Quindi credo che la prima sospensione obbligatoria sia su questo concetto della libertà. Credo che quando uno va in un altro posto deve starci abbastanza tempo e cercare di capire come funziona prima di dire. Per esempio, un'altra cosa gravissima in Africa che ho vissuto è stato quando sono arrivati dal Ministero della Sanità del Mali, appoggiati ai soldi dell'America e dell'Europa, e le campagne di regolazione delle nascite, e venivano contate, ne andiamo le donne, la libertà della loro gravidanza. C'è stata una risposta addirittura di minaccia: queste sono le pillole che voi ci mandate per inibire la generatività delle nostre donne, no? Da parte degli uomini e da parte delle donne. Poi adagio adagio la cosa è entrata, adesso si usa e le donne trovano il loro giovamento, ma c'è modo e modo di costruire questa cosa. Quindi credo che questa questione della, non ci sono mondi felici, perfetti. Gli umani sono delle bestie, sono dei predatori per natura. La differenza è tra i predatori che non riescono a limitarsi nella loro predazione e i predatori che predano per quello di cui hanno bisogno senza fare ulteriori danni, ma sono dei predatori per natura. Ci sono molti modi che molti gruppi hanno cercato di mettere a punto per organizzare questa cosa. Rispetto alle medicine cosiddette, è un discorso molto complicato. La Toscana ha messo in moto questa operazione, per cui nei servizi di salute pubblica ci sono degli ambulatori di medicine che loro chiamano non convenzionali. Credo che nel resto del CAM, in tutto il resto di questo grandissimo ambito dove succede di tutto e di più, le truffe, le guarigioni, i miracoli, il di più di patologia, di tutto e di più succede nel bene e nel male. Credo che sia impossibile fare una regolamentazione. In Mali, quando abbiamo cercato di fare questa cosa con i guaritori, l'unica risposta che abbiamo trovato è che i collettivi, i gruppi, le etnie, i gruppi che decidono loro chi è bravo, chi non è bravo, chi ha senso che stia lì. E abbiamo fatto delle campagne per invitare la popolazione a diffidare dei guaritori nomadi, dei venditori che passano e vengono e se ne vanno. Dopodiché, per esempio, abbiamo invitato a Pontedera dei guaritori senegalesi e maliani che sono venuti, è stata una settimana, hanno fatto lezione nell'università, nell'ospedale, sono andati in divisione psichiatrica, eccetera. E l'ultimo giorno c'era il mercato della frutta davanti alla stazione di Pontedera, gli hanno dato un posto e si sono seduti come le loro piante che avevano portato dal Mali, hanno fatto ambulatorio in pubblico, avevano delle file interminabili. c'era l'indovina che indovinava con le conchiglie, tutti che andavano a chiedere i loro problemi. Quando hanno chiuso ho fatto un bel po' di soldi, si sono portati a casa, hanno comprato tutti i giocattoli per i bambini, le scarpe italiane, eccetera. Quando hanno chiuso gli ho chiesto: ma che cosa mi dite di questa mia gente che viene da voi? E loro mi hanno detto: di a loro che facciano attenzione, perché se vengono da della gente nera, con i costumi strani che abbiamo noi, seduti per terra nella piazza della stazione di Ponte Vera, che non hanno mai visto, gli fanno una domanda su una cosa sentimentale, affettiva, grave per loro, o su una loro malattia, noi gli diamo delle ricette o delle prescrizioni e poi loro le fanno, il tuo popolo è un grandissimo rischio. E mi sembra sensato.
Sì. Pensavo se come può essere utile o se per lei è utile riferirsi a una dimensione che ha a che fare con l'universalismo psichico o viceversa sospendere questa categoria e entrare in un altro ordine di complessità e di fattori. Nel mio percorso, nella mia formazione, che è una continua ricerca in questo vertice, diciamo, più etno-psicoanalitico, nel mentale più che etno-psichiatrico, insomma, mi domando, mi serve pensare, usando un po' un'arte del togliere, insomma, proprio del levare, come dice Freud, non tanto, andare a delle funzioni che mi orienta a pensare come universale, cioè non so, penso, la mamma veramente usando l'arte del togliere, cioè la mente nasce all'interno di una relazione, la mente ha una funzione molto poietica, adesso ne ho dette, oppure ancora, non lo so, esiste una mente che spalle, io sono anche una specialista di gruppo, quindi sono molto interessata alla dimensione della gruppalità, dell'area della mente, oppure si costituisce una barriera tra il mondo del conscio e il mondo dell'inconscio. Ecco, mi domandavo come posizionare il suo sguardo come psichiatrico in questa entità.
In modo coerente con quello che lei dice, nel senso che noi non parliamo di universalismo psichico, nel senso che proprio perché non parliamo di psiche, parliamo piuttosto di universalismo culturale, nel senso che tutte le culture hanno in comune alcune necessità. Cioè tutte le culture umane, siamo una specie sola, devono fare alcune cose, devono organizzare le cose in qualche modo. Ci sono delle funzioni che sono state descritte in etnopsichiatria, delle funzioni generiche delle culture che sono dappertutto. Allora, gli esseri umani hanno bisogno di alcuni attaccamenti fondamentali per non impazzire o per non farsi male. Questi attaccamenti fondamentali possono essere trasformati nel corso della vita, ma non è una roba che si fa usa e getta, ci sono delle procedure da fare. Tutte le culture umane hanno il compito, hanno una parte delle loro energie investite nel fare ordine del disordine, perché il disordine esiste sempre e comunque ed entra nelle città, entra nella cultura dell'umano. Quindi tutte le culture, la psichiatria è una di questi dispositivi che cerca di trasformare il disordine in ordine, le strade, i segnali stradali, tutto. Ci sono tutta una serie di un'altra funzione generale delle culture, per esempio, è quella di sostenere ed enfatizzare un modo di stare nel mondo. Noi viviamo in una cultura monofasica, dicono gli antropologi, ci sono delle culture che lavorano per costruire uno sfondo plurale, plurifasico, no? Ma tutte hanno da mettere dei limiti, no? Quindi c'è un universalismo culturale, nel senso che tutti gli umani quando si mettono insieme per stare insieme devono fare delle cose. Poi però queste cose le fanno in modo molto diverso. La questione della psiche è complicata perché viene psiche, se noi la prendiamo aborigine, in Omero psiche è il corpo in azione. In Omero psiche si concretizza quando il corpo sta morendo, allora psiche si aggruma e se ne esce dalla bocca, ma in vita non c'è una psiche e un corpo, è il corpo che si muove, che agisce, che vuole, che ha coraggio, che è corpo psichico o psiche corporea, no? Quindi non ci serve usare questo termine di psiche. E poi ovviamente etnopsichiatria. Sì, questo direi, ma per esempio ci poniamo delle domande, perché poi non è vero che ci sono tra i neoterapeuti improvvisati, dei truffatori, dei ciarlatani, ma ci sono nei rappresentanti delle medicine tradizionali, ci sono dei grandi iniziati che non sono affatto improvvisati, e vedendoli lavorare uno si pone il problema: come fai tu, per esempio, nelle divinazioni, conoscendo tutti i trucchi degli sciamani, tutti i trucchi dei guaritori, tutti i trucchi delle confraternite religiose, per averle viste dall'interno, escludendo queste, come fai tu a fare quell'operazione lì? Cioè, allora l'unico modo che uno ha per cercare di capire è pensare appunto che ci sia un bagno interconnesso, no? Accessibile a certe, in certe condizioni. Freud diceva, gli psicoanalisti dicono, sufficientemente rilassati, in sicurezza per essere in questa situazione di ascolto, no? Gli iniziati in altro facendo le loro pratiche divinatorie, ma ci deve essere qualcosa che una dimensione, uno spazio che a noi non è dato, che però è collettivo e che non riguarda probabilmente solo gli umani, che è un mistero, che è inconoscibile, non è sondabile dal punto di vista della scienza. Però non è detto che ciò che noi non riusciamo a dimostrare o a calpestare non sia rispettabile o utilizzabile, no?
Altre domande o interventi? Prego.
Quello che mi chiede è se si vuole tendere questo cambiamento, miglioramento, mi chiedo perché si continua nelle università, nelle accademie a perpetuare questa eredità dell'umanesimo, di questo dualismo tra mente, corpo, natura, cultura, che non porta ad un'accettazione di un'alterità o anche verso una via per la guarigione. È un umanesimo che abbiamo ereditato e che continua a portarci questo etnocentrismo, per cui non c'è neanche una speranza, secondo me, per un cambiamento, un'accettazione. Ma le volte mi chiedo se non siano anche dei problemi anche di categorie linguistiche che creano sia la patologia e interrompono dei flussi di guarigione o comunque vabbè, ma
peccato, perché era interessante. Allora va bene, molto rapidamente, tenga conto che quello di cui stiamo parlando è un processo storico, processi di trasformazione culturale. Processi storici hanno dei tempi, cioè non credo che Copernico, Galileo, Freud in 2 anni o in 3 anni o in 10 anni da soli o altri abbiano risolto o avviato. Qui c'è un movimento in corso, che è un movimento totalmente recente, perché è fatto in parte da gente rappresentanti delle nostre discipline, ma in buona parte da rappresentanti di altri saperi, di altri modi, di altri mondi, no? Cioè, lei va su internet o in libreria, trova una quantità di cose che la gente legge, alcune non valgono niente, ma alcune sono cose serie, no? Che vengono da altri mondi. Quindi c'è una co-costruzione che supera largamente la storia specifica nostra, e questa roba è qui che sta cambiando l'orizzonte. Per questo, per esempio, la scuola antropologica di Viveiros de Castro sta avendo questo enorme sviluppo, perché lui c'è dietro le spalle tutti gli iniziati amazzonici con cui parla, E questi non è che non conoscono, non leggono, non sentono, non vedono più, curano una quantità di europei, italiani e nordamericani, e qui, ma li curano su sé, li tengono un mese in foresta e lavorano con loro, quindi capiscono come sono fatti dentro, no? E da lì elaborano teorie. Tutto questo movimento, compreso la parte che riguarda noi, che è la parte diciamo delle nostre discipline, quindi anche la parte etnopsichiatria, è in interazione, sta bollendo tutto, quindi dia tempo, abbia pazienza, ci vuole tempo, i processi storici hanno dei tempi di quel tipo lì. Umanesimo d'accordo, ma attenzione però anche lì, perché noi sentiamo bene, anche lì dovremmo capire bene chi siamo e come siamo fatti e chi ci ha fatto e come ci ha fatto, perché è vero che dell'umanesimo noi sentiamo la parte diciamo limitante nel suo discorso, ma è anche vero che nell'umanesimo, se andassimo a studiarlo, troveremo delle cose magnifiche, no? Quindi anche lì c'è un lavoro da fare sulla propria identità, che sia in grado, appunto armata, nel senso di, che sia in grado di dire questo va bene ancora, questo andava bene magari allora, ma oggi è male, oggi è veleno, no? Allora andava bene, allora era cura, adesso è veleno. Poi è giusto quello che dice lei rispetto al fatto che tutta questa storia in fondo ci ha formattato in modo tale per cui siamo addirittura i nostri sistemi di pensiero, no? Pensi per esempio come siamo anche linguisticamente sempre più legati alle trasformazioni della nostra lingua e quindi del nostro pensiero, come il pensiero logico sia il pensiero della scienza, il pensiero analogico è quello dell'invenzione, per cui il pensiero analogico è quello che ti fa dire eureka perché hai fatto una partita a biliardo e poi mentre ti fai la barba capisci una cosa che prima non avevi capito, e però poi subito dopo questo eureka lo valorizzi all'interno di un pensiero logico, no? Quindi è vero questo, però appunto c'è anche molto di positivo dentro questa storia, nostra storia, no? E poi abbia pazienza, è giovane. Vedrà, a Genova c'è un gruppo di studenti di antropologia che lavora con due docenti di antropologia sui mondi multipli, sono una ventina, adesso pubblicano due libri con gli aggiornamenti che vengono dal Nord America e dal Sud America di autori che hanno scritto, si mette in contatto con loro.
Bene. Ci fermiamo qui?
Sì, forse.
Va bene, visto anche il caldo
e poi dovrei andare in stazione.
Bene, grazie ancora e spero che ci potremo rincontrare prossimamente. Grazie.